È una puntata un po' speciale, questa nuova puntata di Wilson. In primo luogo perché in questi giorni questo podcast compie un anno. Da un anno ogni giovedì cerchiamo di fare insieme una cosa che sta diventando sempre più difficile, e cioè approfondire. Prendiamo un tema, una storia, una questione e cerchiamo di capirla fino in fondo. E poi è una puntata un po' speciale perché l'ospite di questa puntata di Wilson è un ospite di importanza e fama globale, e cioè il senatore statunitense Bernie Sanders, che ho intervistato qualche giorno fa al Salone Internazionale del Libro di Torino. Questa frase, detta così, suona già un po' strana. Bernie Sanders al Salone del Libro di Torino. Ma non è strana se avete frequentato un po' il Salone e conoscete la rilevanza internazionale di questo evento, la generosità degli editori che partecipano e l'abilità delle persone che lo organizzano. Bernie Sanders è una delle figure politiche più importanti e riconoscibili degli ultimi tempi. Senatore eletto in Vermont formalmente come indipendente, ma di fatto parte del Partito Democratico con cui fa gruppo al Senato, per cui si è candidato due volte alle presidenziali, per cui parla regolarmente alle convention di partito, Sanders nel giro di un decennio è diventato il punto di riferimento della sinistra americana e anche uno dei più importanti punti di riferimento della sinistra mondiale. Una delle pochissime persone di quell'area politica che si è riuscita in questo decennio a espandere i propri consensi, a imporre temi e visioni del mondo invece che subire quelli degli altri. Sanders era a Torino per presentare un suo nuovo libro, Contro l'oligarchia, uscito in Italia per la casa editrice Chiare Lettere, che è un manifesto politico, è una chiamata alla mobilitazione. Le tesi di Sanders le ascolterete tra poco, a Torino le ha raccontate al pubblico anche con un breve discorso che ha tenuto prima che cominciasse la nostra intervista. Un'intervista che ha dentro molte cose, non solo su Trump e sugli Stati Uniti, ma anche sui super ricchi, sul rapporto tra ricchezza, lavoro e potere. C'è una parte molto lunga sull'AI a cui Sanders teneva particolarmente. Vi consiglio di ascoltare questa intervista col solito spirito con cui suggerisco di ascoltare questo podcast, e cioè non come un podcast che dà la linea, non come un podcast che si può ascoltare solo se si condivide ogni parola di quello che ascolti, al contrario, come un podcast che cerca di capire le cose ascoltando punti di vista interessanti, punti di vista stimolanti. Ci sono dei passaggi in cui Sanders, lo sentirete, tenderà a farla molto semplice? Certo. Ci sono un po' di domande mie a cui Sanders non ha risposto e ha svicolato? Certo, ma ascolterete un punto di vista molto definito sulle cose dei nostri tempi che può aiutarci come minimo a non fare un errore che abbiamo fatto più volte di recente, e cioè schiacciare tutto il racconto, l'immagine, le idee, la visione che attribuiamo agli Stati Uniti, una nazione grandissima, diversissima, vastissima, al solo Donald Trump. Sentiamola quindi la registrazione di questa intervista di sabato scorso al Salone del Libro di Torino, che ringrazio moltissimo ancora una volta. Avete presente quel bel romanzo che si intitolava La versione di Barney? Ecco, questa è la versione di Bernie. Buonasera, grazie mille a voi per essere qui, grazie al senatore Bernie Sanders. I temi li ha posti sul tavolo evidentemente il senatore, parleremo di questo, parleremo di tantissime altre cose, parleremo del libro in cui Bernie Sanders ha raccontato questi temi e queste battaglie e che cosa sta succedendo in America nell'opposizione negli ultimi anni. Voglio soltanto ringraziarla un'altra volta a nome di tutti noi, di tutte le persone che lavorano al Salone del Libro, per essere qui. Ma la prima domanda ha proprio a che fare con questo. Il Salone del Libro è la più grande fiera sui libri in Europa, la più partecipata. Torino è una città meravigliosa, ma lei non è venuto qui in vacanza. Lei è venuto qui, riparte subito. È venuto qui perché? Scusi se le sembra una domanda ingenua, ma perché tutto questo riguarda anche noi? Perché dobbiamo ricordarci che l'alleanza tra l'Italia, l'Europa e gli Stati Uniti non è necessariamente morta con Donald Trump?
Per due motivi almeno. Primo è che voglio che chiunque in Italia e in tutta Europa sappia che Donald Trump, quando dice la sua sull'Europa, non parla in nome della maggioranza dei cittadini del nostro paese. Secondo, la questione dell'oligarchia, cioè il fatto che un minuscolo numero di persone negli Stati Uniti, in Europa e nel resto del mondo detiene una ricchezza e un potere incredibili. È una questione che dobbiamo affrontare se crediamo nella democrazia e nella giustizia sociale. E credo che, per una serie di ragioni, questa questione non riceva l'attenzione che merita. E non la riceverà dai media mainstream e da molti politici che in un certo senso sono controllati dagli oligarchi, che non hanno sicuramente interesse a parlarne.
By the oligarchs, they certainly are not going to talk about it.
Vorrei chiederle di aiutarci a capire come siamo arrivati a questo punto, perché nella storia degli Stati Uniti i ricchi e i super ricchi ci sono sempre stati, Rockefeller, Carnegie, Vanderbilt, eppure ci sono delle differenze tra quei super ricchi e gli attuali super ricchi. Il dato che lei citava su come la loro ricchezza sia raddoppiata nel corso di 6 anni, mentre l'economia americana e l'economia globale non è certo cresciuta delle stesse dimensioni, ci dice che a un certo punto è cambiato qualcosa. Che cosa è successo?
Prima di tutto c'è da dire che la disuguaglianza di reddito e di ricchezza che c'era durante quella che negli Stati Uniti chiamiamo la Gilded Age, l'epoca di Rockefeller e Carnegie e di tutte quelle persone, era piuttosto terribile. Ma quello che abbiamo ora è molto, molto più estremo. L'altra cosa da dire è che negli Stati Uniti, tragicamente, abbiamo un sistema di finanziamento delle campagne elettorali estremamente corrotto. E come ho detto, questo significa, se ci credete, che chi è molto ricco può spendere tutto quello che vuole in campagne elettorali. Quindi, se sei un candidato e sei lì a rappresentare la classe lavoratrice, lottando perché i ricchi paghino la loro giusta quota di tasse, lottando per costruire abitazioni invece di concedere tagli fiscali o altri benefici ai veri ricchi, milioni e milioni di dollari saranno spesi contro di te. Quindi, da una parte c'è questa realtà politica di un sistema corrotto di finanziamento delle campagne che va avanti da anni, e dall'altra ci sono politici che sono dipendenti dai ricchi che li finanziano. E tutto questo ha portato il Partito Democratico, che negli Stati Uniti era considerato il partito della classe lavoratrice sotto il presidente Roosevelt, il presidente Truman, il presidente Kennedy, nel corso degli anni a diventare un partito meno disposto a difendere i lavoratori. E il Partito Repubblicano, ovviamente, negli ultimi anni è passato da quello che definirei un partito di centrodestra a, sotto Trump, un partito di estrema destra. Ma il punto fondamentale è che le persone al vertice hanno quantità illimitate di soldi e vogliono quantità illimitate di potere e sono pronte a comprarsi il sistema politico per raggiungere questi obiettivi.
Un'altra grande differenza rispetto ai grandi ricchi del passato è che, per esempio, la famiglia che negli Stati Uniti ha fondato la catena di supermercati Walmart è certo diventata ricchissima, ma nel diventare ricchissima ha creato milioni di posti di lavoro e ha aperto migliaia e migliaia di supermercati, ha messo parte almeno di quella ricchezza nell'economia. Le ricchezze che si costruiscono attorno ai prodotti digitali, invece, richiedono molta meno distribuzione, molti meno posti di lavoro da creare, e l'intelligenza artificiale promette di essere un ulteriore passo in quella direzione. Aziende sempre più ricche che hanno bisogno di sempre meno persone, che quindi creano anche sempre meno lavoro. Qualcuno, anche a sinistra, pensa che l'intelligenza artificiale possa portarci a liberarci dal lavoro, a liberarci dalla fatica, dal peso che è il lavoro nella nostra vita. Ma ci sono invece prospettive molto più fosche sull'impatto che può avere l'intelligenza artificiale sulle nostre vite. Lei come la pensa?
I'm going to try to be briefer in my response.
Cercherò di essere breve. Mi spavento quando vedo quanto mi dilungo ascoltando le traduzioni. Allora, vorrei soffermarmi su 2 aspetti dell'intelligenza artificiale, perché non sono sicuro che le persone siano pienamente consapevoli dei cambiamenti incredibili che probabilmente porterà. Ma prima di arrivarci, diciamocelo. Sappiamo benissimo che il punto dei capitalisti è fare più soldi possibile. Non c'è niente di nuovo in questo. Ed è anche vero che i capitalisti hanno sempre cercato di sciogliere i sindacati, di sfruttare i lavoratori. E anche qui non c'è niente di nuovo. Ma in questa strana razza di oligarchi delle big tech vediamo qualcosa di molto diverso. È un gruppo di persone molto strano, che su tante cose la pensa come i monarchi del XIX secolo qui in Europa. Letteralmente. Sono intelligentissimi, hanno un successo straordinario e stanno sviluppando questa nuova straordinaria tecnologia di cui solo loro possono fare le regole. E alcuni di loro sono abbastanza tranquilli nel dire non crediamo nella democrazia. Capito? Non potete toccarci. E una delle ragioni, tra l'altro, per cui penso che stiate vedendo l'odio di Trump e dei suoi amici verso l'Europa, è che l'Europa ha dei fondamenti politici diversi. Qui si crede che il governo debba occuparsi dell'assistenza sanitaria dei cittadini, della loro istruzione, della regolamentazione delle AI. Ed è qualcosa che questi oligarchi trovano molto, molto sgradevole.
Oligarchs find very, very distasteful. Let me say a word about artificial intelligence.
Lasciatemi dire una cosa sull'intelligenza artificiale, perché penso che le persone a livello mondiale non si stiano davvero rendendo conto del suo potenziale, della sua capacità di creare una trasformazione senza precedenti della società in un periodo di tempo così breve. Ci sono alcune persone molto intelligenti che ci stanno avvertendo. La trasformazione portata dall'intelligenza artificiale avrà 100 volte l'impatto che ebbe la rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale, il passaggio delle persone dalle fattorie alle fabbriche, richiese un certo periodo di tempo. La trasformazione causata dall'intelligenza artificiale avverrà in molto meno tempo. Quando parliamo di intelligenza artificiale e robotica, dobbiamo considerare una serie di fattori. Prima di tutto, chi possiede e chi sta spingendo questa tecnologia? E la risposta è un numero relativamente piccolo delle persone più ricche della Terra. Elon Musk sta investendo centinaia e centinaia di miliardi di dollari nell'AI e nei robot. Jeff Bezos ha annunciato che vuole creare un fondo da 100 miliardi di dollari per automatizzare le fabbriche negli Stati Uniti e nel mondo. Larry Ellison sta investendo centinaia di miliardi di dollari nell'AI e nella robotica. Mark Zuckerberg sta facendo la stessa cosa. Quindi, prima di tutto, la prima domanda che dobbiamo porci è: ci fidiamo e abbiamo fiducia che queste persone, le più ricche della Terra, si preoccupino minimamente dell'impatto dell'AI e della robotica sulle persone della classe lavoratrice in America e nel mondo? Il secondo punto di cui voglio parlare riguarda l'impatto che l'AI e la robotica avranno sull'economia americana, sull'economia italiana e sui posti di lavoro e sulle vite delle persone della classe lavoratrice in tutto il mondo. Ora, Elon Musk mente molto ed è uno showman e non mi piace e non mi fido di lui.
And I don't like him and I don't trust him. But Elon Musk is not a stupid guy.
Ma Elon Musk non è uno stupido e dice che l'AI e la robotica metteranno fine al lavoro, che l'AI e i robot saranno in grado di fare qualsiasi cosa voi possiate fare, meglio. Forse non domani, forse non tra 10 anni, forse tra 20 anni. E ci sono economisti seri negli Stati Uniti che si preoccupano della fine dei lavori manifatturieri in America e nel mondo. I robot che si stanno sviluppando, che stanno diventando ogni giorno più capaci, possono già sostituire milioni di posti di lavoro nelle fabbriche e nei magazzini. In questo momento, negli Stati Uniti, i giovani che si laureano hanno sempre più difficoltà nell'ottenere i primi lavori, i lavori entry level, perché le aziende stanno passando totalmente all'AI. E ci sono preoccupazioni che intere categorie come la contabilità e la professione legale e molte altre saranno significativamente colpite dall'AI e dalla robotica e che decine di milioni di persone perderanno il lavoro. E posso assicurarvi che negli Stati Uniti non siamo per niente pronti ad affrontare questo problema in questo momento.
We are not prepared to deal with that right now. I want to apologize for going on so long on this issue.
Mi scuso per essermi dilungato così tanto su questo tema, ma è una questione nella quale sono stato coinvolto nel Congresso e che mi preoccupa moltissimo. Se per voi va bene, vorrei dire ancora un paio di parole su questo. L'altro aspetto dell'AI è che ha la capacità di raccogliere informazioni su ogni persona in questa stanza, su tutti gli aspetti della vostra vita. Può conoscere ogni telefonata che avete fatto, ogni prodotto che avete acquistato, ogni sito web che avete visitato. Potenzialmente, per molti aspetti, con tutte queste informazioni personali, può minare il principio democratico del governo. E poi, oltre a tutto questo, quello che vediamo negli Stati Uniti, e non so fino a che punto accada anche qui in Europa, è che molti dei nostri giovani non solo fanno i loro compiti scolastici con l'AI, ma, cosa più significativa, stanno sviluppando letteralmente delle relazioni emotive con dei bot di AI. Abbiamo avuto un caso estremo proprio la settimana scorsa, in cui la madre di un ragazzo che si è suicidato ha parlato di come lui sia stato trascinato in una, tra virgolette, relazione con un bot e di come il suo suicidio fosse un modo con cui stare eternamente con il suo partner bot. E se ancora non vi ho depressi abbastanza, lasciatemi dire un'altra cosa e poi cambiamo argomento. Ho parlato con un certo numero di scienziati, persone molto competenti, persone che hanno contribuito a sviluppare l'AI, e ce ne sono molti, non tutti, ma molti, che temono che se e quando l'AI diventerà più intelligente degli esseri umani, avrà la capacità di sottrarsi al controllo umano. E questa non è soltanto fantascienza, è una paura reale che molti scienziati seri hanno e sono molto preoccupati per l'impatto catastrofico sull'umanità che potrebbe verificarsi se l'AI sfuggisse al controllo umano. In conclusione, l'AI e la robotica devono essere controllate, devono lavorare per il miglioramento di tutta l'umanità e non per rendere ancora più ricchi una manciata di miliardari. Questo è tutto.
Not make a handful of billionaires even richer. That's it.
Tutto questo ci porta inevitabilmente a parlare di politica, perché poi è la politica che ha il potere, per esempio, di regolare l'AI, ma non la politica in generale, in particolare la politica statunitense. Oggi parliamo in gran parte di aziende americane. Le racconto che noi seguiamo le elezioni americane forse persino con più attenzione a volte delle elezioni italiane, provando anche una certa frustrazione per non poter votare, ma sapere che dal risultato di queste elezioni dipende in parte anche la nostra vita. Oggi la depressione che citava è accentuata dal fatto che l'attuale presidente americano non sembra avere nessuna di queste preoccupazioni. Ma quel presidente è stato eletto e ha vinto un'elezione contro il Partito Democratico, il partito di cui fa parte. Le rivolgo una domanda che, in quanto sedicente esperto di cose americane, è stata posta a me molto spesso in questi anni, e io, avendo la fortuna di avere lei, la faccio a lei. Cosa hanno sbagliato i democratici nel 2024 perché si arrivasse alla vittoria di Trump?
What we are now trying to do.
Ciò che noi stiamo cercando di fare ora negli Stati Uniti come movimento progressista sono essenzialmente due cose. La prima è che stiamo cercando con ogni modo e ogni mezzo di combattere contro il trumpismo, contro tutti i suoi aspetti, contro l'autoritarismo, la cleptocrazia, le bugie continue, le tasse contro la classe lavoratrice del nostro paese, la sua collaborazione con gli oligarchi e il suo prostrarsi a loro. Quindi, come progressisti, questo è quello che facciamo. Ma la seconda battaglia che combattiamo è quella di riformare il Partito Democratico per farlo diventare il partito dei lavoratori americani e non più quello che fa gli interessi delle aziende. E rispetto a questo stiamo ottenendo dei risultati notevoli. Lavorando insieme abbiamo contribuito a fare eleggere qualche mese fa Zoran Mamdani come sindaco di New York.
Zoran Mamdani as mayor of New York City.
E la lezione che dobbiamo davvero imparare dalla campagna di Mamdani E dovrebbe essere d'esempio per tutto il mondo, perché penso che chiunque può imparare qualcosa, è che lui ha sfidato l'establishment democratico, ha sfidato l'establishment repubblicano, ha sfidato il presidente americano, ha sfidato gli oligarchi di New York. Ma quello che ha fatto è stata una incredibile campagna dal basso, mobilitando 100.000 volontari, che sono andati letteralmente a bussare a tutte le porte della città. Ma la lezione che bisogna imparare da Mamdani è che se la classe lavoratrice si unisce, non bastano tutti i soldi del mondo per fermarci. Ma non c'è soltanto Mamdani a New York. Recentemente abbiamo vinto un'elezione in cui un'organizzatrice sindacale, una mia vecchia amica, organizzatrice comunitaria, ha fatto la stessa cosa di Mamdani, ha sviluppato una forte rete. Ora è membro del Congresso dal New Jersey. E solo poche settimane fa, nello stato del Maine, un piccolo stato rurale vicino al Vermont, un signore chiamato Graham Platt, che correva da outsider, un outsider con una forte piattaforma progressista, ha costretto il candidato dell'establishment a ritirarsi dall'elezione. Abbiamo appena vinto delle primarie molto importanti in Ohio. In California c'è sulla scheda elettorale di novembre una tassa sui miliardari. L'establishment la odia, ma i sondaggi mostrano che in questo momento sta vincendo con ampio margine. Il punto è che in tutto il paese stiamo facendo progressi nell'eleggere progressisti che stanno sfidando gli oligarchi, che stanno dalla parte della classe lavoratrice. Molti dei nostri candidati arrivano dai sindacati. Quindi non vedo l'ora, a novembre, di vedere un certo numero di progressisti eletti al Senato, alla Camera. Con un po' di fortuna, chi può dirlo, possiamo riprendere il controllo della Camera, forse persino vincere il Senato e mettere un freno alle orribili politiche di Trump.
On Trump's horrific policies.
Vorrei restare sul tema di come fare a cambiare le cose, come fare a vincere anche, perché lei ci ha disegnato un quadro effettivamente deprimente, ma più che deprimente, preoccupante. Nella politica americana moderna si parla di fascisti, di fascismo, è una parola che ha utilizzato anche lo stesso Zoran Mamdani che citava poco fa. E quando ci sono i fascisti alle porte, chi non è fascista deve unirsi e respingere una minaccia così grave, superando anche alcune differenze, decidendo che su alcune cose si fanno dei compromessi. È la storia della resistenza italiana, per esempio, che è stata compiuta dai comunisti, dai socialisti, dai democristiani, dai cattolici. Ora, è vero che alcune proposte della sua corrente sono molto popolari, per esempio quelle sulle tasse, sulla scuola, sulla sanità. Ma altre non lo sono, sull'immigrazione per esempio non lo sono, e anche su altre questioni. Mamdani è molto popolare, ma i democratici non hanno il problema di come vincere a New York. E allora, dovendo vincere in un paese grande e diverso come l'America, lei è stato un sindaco a lungo, è un parlamentare, viene da uno stato rurale, ha avuto delle posizioni anche più moderate di quelle odierne sulle armi o sull'immigrazione. Su cosa i democratici e su cosa la sua corrente è disposta a fare qualche compromesso pur di unirsi con chi la pensa magari un po' diversamente e vincere le elezioni?
Just a few points.
Un paio di cose importanti. Primo, le posizioni del popolo americano, secondo me, sono molto più progressiste di quanto si pensi. Il popolo americano è profondamente preoccupato per la crescente disuguaglianza di reddito e di ricchezza. È profondamente preoccupato per l'impatto che l'AI può avere sulle loro vite. E in termini di politica estera, dopo quello che è accaduto negli ultimi anni, la terribile e orribile situazione a Gaza, noi abbiamo fatto pressione per dire che gli Stati Uniti non dovrebbero fornire un altro centesimo al governo di Netanyahu. E quando abbiamo portato quella posizione al Senato degli Stati Uniti, avevamo 11 voti e poi siamo saliti a mi sembra, 27 voti e proprio il mese scorso siamo riusciti a ottenere 40 voti. E penso che non siamo lontani dall'ottenere la maggioranza dei voti perché il popolo americano comprende che ciò che è accaduto a Gaza, la fame, il genocidio, non è qualcosa di cui gli Stati Uniti possano essere complici. Il popolo americano è profondamente preoccupato per il fatto che Trump lavori con Netanyahu per iniziare la guerra in Iran, preoccupato per ciò che sta accadendo ora in Cisgiordania, e preoccupato per le politiche israeliane in Libano, che sembrano sempre più una ripetizione di Gaza. Quindi stiamo facendo alcuni progressi nel dire che i dollari delle tasse statunitensi non dovrebbero mai essere complici di quel tipo di distruzione. In più, a proposito di lavorare insieme, ciò che abbiamo ora è una sorta di divisione all'interno del Partito Democratico. Tutti noi, io sono un indipendente che collabora con i democratici, tutti noi siamo uniti nel comprendere che è assolutamente imperativo fare tutto ciò che possiamo per sconfiggere Trump e sconfiggere i repubblicani. E ciò che mi ha molto turbato, essere onesto con voi, è che conosco molti repubblicani al Senato. Non sono fascisti. Molti di loro non lo sono. Alcuni forse lo sono. Ma ciò che è accaduto è che nel corso degli anni si è sviluppata una paura di Trump, così che hanno paura di opporsi a ciò che equivale ad un culto della personalità, quasi una situazione stalinista. E spererei che alcuni dei miei colleghi repubblicani abbiano il coraggio effettivamente di difendere la democrazia contro l'autoritarismo, la verità contro le menzogne che arrivano da Trump. Ma in questo momento stiamo sfidando l'establishment democratico, Stato dopo Stato. Speriamo di eleggere progressisti, ma allo stesso tempo stiamo lavorando insieme per sconfiggere i repubblicani e sconfiggere il trumpismo.
Siamo in chiusura, quindi vorrei chiederle due battute brevi. Uno, lei prima citava Gaza, i crimini di guerra, i massacri, la guerra in Iran, è un periodo di crisi violente che diventano guerre, che diventano morti. Una di queste guerre si combatte sul territorio europeo e una delle prime cose che ha fatto Trump quando si è insediato nel suo secondo mandato è stato azzerare il contributo finanziario che era stato stanziato fin lì dall'amministrazione Biden, dal Congresso, a sostegno dell'Ucraina e della resistenza ucraina, anche i contributi in termini di armi per permettere agli ucraini di difendersi. E questa è una questione che divide molto anche la sinistra. Cosa dovrebbero fare, secondo lei, gli Stati Uniti? Ripristinare i finanziamenti, il sostegno, le armi per la resistenza ucraina?
On a personal level, what was extremely depressing to me.
A livello personale, quello che è stato devastante per me, la guerra in Ucraina dura ormai da 4 anni, giusto? E ricordo che prima di allora ne stavo parlando con alcuni militari di altissimo grado negli Stati Uniti, persone dell'intelligence. È così sconfortante pensare che dopo che il mondo si è unito, dopo che l'Europa si è unita alla fine della Seconda Guerra Mondiale, certamente non in modo perfetto, ma capendo che è folle che i paesi continuino a farsi la guerra tra loro, Putin, da un giorno all'altro, abbia pensato di avere il diritto di portare il suo esercito a invadere l'Ucraina. E la distruzione che sta avvenendo lì è orribile. Ciò di cui non si parla abbastanza spesso è: sapete quante persone, sapete quanti giovani soldati russi sono stati uccisi? Centinaia di migliaia, un'intera generazione di giovani russi. E questo parla dell'autoritarismo, del fatto che il popolo russo stesso non si sia opposto con il vigore con cui avrebbe dovuto. So che è difficile in una società autoritaria dire a questa persona non soltanto di non distruggere l'Ucraina, ma di non distruggere la propria giovane generazione. Ma in termini di aiuti degli Stati Uniti, secondo il mio sentimento personale, Trump è un tipo autoritario. Gli piacciono gli altri autoritari come Putin. Vorrebbe che il Congresso degli Stati Uniti diventasse qualcosa come una Duma. Ma ciò che voglio dire è che i democratici non penso siano divisi su questa questione. I democratici, penso l'intero caucus, potrei sbagliarmi, sostengono un aumento dei finanziamenti per l'Ucraina affinché possa difendersi. Penso che le divisioni ci siano nel Partito Repubblicano.
I think there are splits in the Republican Party. But I think what Putin has done.
Ma penso che ciò che Putin ha fatto con quella decisione tremenda, che ha annullato per molti aspetti tutti i successi dell'Europa nel tentativo di prevenire le guerre, è stato dare il via libera a Netanyahu per fare le sue cose tremende a Gaza e dare il via libera a Trump di poter iniziare anche lui a fare le guerre che vuole. E a meno che non fermiamo quel tipo di comportamento, persone come Putin, Netanyahu e Trump, questo mondo sarà precipitato nell'anarchia internazionale, dove qualsiasi nazione penserà, per qualsiasi ragione, di avere il diritto di attaccare un'altra nazione. E dobbiamo assicurarci di porre fine a questo, di rafforzare il diritto internazionale, che le trattative vengano negoziate a un tavolo, non attraverso i proiettili.
At a table, not through bullets.
Non le chiedo se ha intenzione di candidarsi di nuovo, anche se sarebbe bello se ci desse una notizia qui a Torino. Le chiedo se ci sarà un candidato o una candidata progressista, secondo lei, nel 2028.
So you think I should announce my candidacy right here? This is the place to do it, right?
Very happy.
Se pensate che io debba annunciare la mia candidatura proprio qui, questo è il posto giusto per farlo, giusto? Vi deluderò su questo, ma questo è ciò che dirò stasera e voglio ringraziare Francesco per le sue domande. Abbiamo parlato di alcune questioni molto complicate. Abbiamo parlato delle cose orribili che stanno accadendo per la guerra in Ucraina, Iran, Gaza. Abbiamo parlato delle paure che abbiamo riguardo all'intelligenza artificiale. Non siamo nemmeno entrati nelle profonde preoccupazioni che molti di noi hanno riguardo al cambiamento climatico, eccetera. Ma voglio lasciarvi con la mia sensazione che io personalmente negli Stati Uniti non sono pessimista. Quello che tutti voi dovreste sapere è che le persone negli Stati Uniti stanno vedendo le bugie di Donald Trump. I suoi numeri nei sondaggi stanno ora scendendo. Scendendo e scendendo. Solo un paio di mesi fa abbiamo avuto quella che chiamiamo la manifestazione No Kings. Non so se la conoscete.
No Kings demonstration. I don't know how familiar you are. Okay. 8 million people.
Ok, sì. 8 milioni di persone sono scese in piazza in un solo giorno, il più grande giorno di manifestazioni della storia degli Stati Uniti. Quindi sono convinto che, come ho detto prima, il movimento progressista stia crescendo. Speriamo di ottenere alcune vittorie significative nelle prossime elezioni, che possano trasformare il Congresso e il Senato degli Stati Uniti e le legislature statali in tutto il paese. Per me il punto fondamentale è che c'è un piccolo numero di persone con un'incredibile ricchezza, un incredibile potere, che sono persone molto, molto avide e pericolose. E quello che vogliono non è quello che la gente normale negli Stati Uniti, in Italia o in qualsiasi altra parte del mondo vuole. E in questi momenti molto complicati e pericolosi dobbiamo uscire da quella che negli Stati Uniti chiamiamo la nostra zona di comfort. Dobbiamo diventare politicamente coinvolti in modi che non abbiamo mai contemplato prima. Quindi restiamo uniti in Italia e negli Stati Uniti e in tutto il mondo e creiamo un pianeta in cui tutte le nostre persone, e questo non è un pensiero utopico, si può fare. I bambini non devono morire di fame, le persone non devono essere senza tetto. Possiamo creare una politica e delle economie tali che tutte le persone su questo pianeta abbiano un tenore di vita dignitoso e in cui non vediamo una manciata di persone con una incredibile ricchezza e potere. Possiamo fare di meglio. Dobbiamo fare di meglio e insieme faremo di meglio. Grazie mille.
We can do better. We must do better and together we will do better. Thank you very much.
Senator Sanders, thank you very much. Thank you so much. Thank you. Dunque, io devo ringraziare ancora una volta il Salone Internazionale del Libro di Torino che ci ha permesso di riprodurre questa intervista dentro la puntata di oggi di Wilson, la casa editrice Chiare Lettere del libro che vi ricordo Contro l'Oligarchia E poi un ringraziamento va a voi che seguite questo podcast da un anno e quindi, siccome questa puntata è un po' speciale, può essere ascoltata anche dalle persone che non hanno un abbonamento al Post. Di solito qui vi dico, se questa puntata l'avete trovata interessante potete regalarla a qualcuno che non è abbonato, questa è proprio aperta a tutti e a tutte. La trovate sull'app del Post in versione italiana e inglese, la trovate in versione video anche su YouTube. Se poi le cose che facciamo vi sembrano interessanti, utili, preziose, c'è solo una cosa da fare per sostenerle, e cioè abbonarvi al Post all'indirizzo abbonati.ilpost.it. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla settimana prossima. A presto, ciao!